Ciao a tutti, sono Nicolas Fasolo e benvenuti nel 27esimo episodio di Cyber Security Podcast, il podcast dove si parla di sicurezza informatica osservando gli aspetti più complessi della materia. Con grande piacere volevo comunicarvi che questo episodio è gentilmente offerto da Coretec. Ed infatti, prima di iniziare, volevo fare due parole per introdurre il nostro sponsor. Coretec è un'azienda che offre un ampio range di servizi racchiusi in One Stack Cloud, come servizi di hosting cloud, supporto alla distribuzione di software leader in diversi ambiti, come backup, posta, archiviazione, e soprattutto l'azienda offre un grande supporto ai managed service providers che vogliono espandere il loro business, sfruttando le ultime tecnologie e servizi del mercato IT. In aggiunta volevo ricordarvi che le vostre ricondivisioni e like sono il metro con cui misuro il gradimento generale del canale. Quindi se trovate questi contenuti utili e vi capita di imbattervi in un post del canale, lasciate un like e ricondividetelo con la vostra rete. Anche un singolo click vale tantissimo. Per qualche tempo non sono riuscito a scrivere o pubblicare episodi, ma come avete visto da LinkedIn e Instagram, sono stato invitato a una marea di interviste ed eventi che, uniti al lavoro e varie questioni private, non mi hanno permesso di avere il giusto respiro per portarvi nuovi contenuti. Tuttavia, sono riuscito a dedicarmi anche a fare un mestiere che è presente tra i miei titoli, ma che da un pezzo non riuscivo più a seguire, ovvero il ricercatore di sicurezza. Infatti ci sono stati molti avanzamenti nel team di Incident Response che coordino, e però questa è un'altra storia. Quindi torniamo a noi. A grande richiesta, in questo episodio si parla di come diventare veri hackers. E con hacker intendo il vero significato del termine. Etici o no, le competenze del percorso da fare è lo stesso. Quindi sedetevi, svuotate la mente e godetevi il viaggio attraverso il percorso dell'eroe che nel nostro caso ha come superpoteri l'abilità di comprendere ogni sistema o infrastruttura informatica esistente a suo vantaggio. In questo episodio, che proverò a dividere in capitoli, parleremo sia delle competenze che della forma mentis necessaria per diventare qualcuno nel campo, migliorandosi ovviamente in modo costante. Primo capitolo, l'attitudine. L'attitudine è fondamentale in chi vuole lavorare nel campo della sicurezza informatica, soprattutto se volete diventare hacker, o perlomeno arrivare lontanamente vicini alle competenze sfruttate dai gruppi criminali che ogni giorno compromettono migliaia di infrastrutture in tutto il mondo. Un hacker è colto, astuto, paziente e soprattutto, a mio dire, creativo. E anche se vi sembrerà strano, gli hacker devono essere creativi, perché non c'è compromissione che non viene eseguita senza eludere almeno un sistema di sicurezza sviluppato e configurato da altri umani, che allo stesso modo hanno valutato quasi tutte le vie per rilevare eventuali minacce. Ed è proprio nella parola quasi che si nasconde la creatività di chi come obiettivo ha quello di compromettere infrastrutture informatiche sia con finalità etico-commerciali che non. Un altro fattore preponderante è la cultura, come dicevo prima. Perché quando attacchi un'infrastruttura informatica, non attacchi solo i sistemi informatici, ma attacchi persone. E le persone hanno ideali, abitudini, usanze e costumi. Ogni singolo elemento può essere sfruttato per ottenere un gradino in più nella scalata all'ottenimento dei massimi privilegi. Immaginatevi di attaccare una società calcistica italiana. Usereste mai keywords relative all'industria dell'estrusione plastica? O ancora meglio, provate a immaginarvi un'azienda che produce abiti localizzata a San Siro. Useresti mai keywords relative all'industria calcistica? Ecco, in questo caso forse sarebbe idoneo, perché è molto probabile che nei dintorni ci siano dipendenti fortemente influenzati dalla presenza dello stadio e dalle varie partite che ogni anno vengono giocate lì. E per chi non l'avesse capito, queste keywords servono principalmente a trovare le loro password. Sempre restando nel tema attitudine, non riesco a fare a meno di parlare dell'incredibile volontà di riuscire in quello che si sta facendo, unita a una visione d'insieme magistrale che permettono a chi vuole diventare un vero fuoriclasse di diventarlo davvero. Quindi passiamo al secondo capitolo, la psiche. La psiche di un hacker non è semplice da comprendere, ma un fattore comune c'è, ed è alquanto evidente, ovvero il motivo per cui lo sono diventati. Alcuni lo diventano per scelta, altri per ideali ed altri ancora per necessità. Quindi se tu, caro ascoltatore, vuoi diventare un hacker o anche solo avvicinarti a capire quanto potere questa figura abbia, deve avere un motivo abbastanza forte per farlo. Capire se stessi e cosa ci spinge a fare quello che facciamo è l'unica via per capire se abbiamo tutte le carte in regola per diventare dei fuoriclasse della sicurezza informatica. Perché badate bene, chiunque può imparare ciò che è documentato. Quindi, all'inizio, la competizione sarà davvero tanta e spietata. Ma la vera partita si gioca fuori dal campo di gioco, ovvero dove nulla è ancora definito o pubblicamente disponibile, in questa specie di limbo tra conoscenze utili alla difesa ed armi di distruzione di massa. È lì che dovete arrivare. Il motivo per cui lo fate è affar vostro. Concludo questo capitolo con una frase di Albert Einstein che secondo me calza perfettamente. Solo chi è così folle da credere di poter cambiare il mondo realmente lo cambierà. Pensateci. Terzo capitolo, il percorso accademico. Il percorso accademico non è per nulla da sottovalutare. Se è vero che un vero hacker ha alle spalle ore su ore di pratica in svariati campi dell'informatica, è anche vero che le competenze date dai vari corsi universitari possono investirvi di nozioni e modelli utili ad efficientare e comprendere nel profondo gran parte delle tematiche che chi l'università non l'ha fatta difficilmente comprenderà allo stesso modo. E ve lo dice uno che l'università non l'ha fatta. Vi assicuro che è davvero faticoso apprendere in modo autonomo e strutturato concetti complessi attraverso libri di testo non interpretati e spiegati da chi lo fa di mestiere. Alcuni must have a livello di competenza pura, a mio avviso, sono le competenze matematiche avanzate. Queste servono per sviluppare in modo efficace ed efficiente. Ovviamente la programmazione, e quando parlo di programmazione intendo saper programmare in qualsiasi linguaggio, in quanto l'unica differenza è la sintassi e lo scope del linguaggio stesso. Ricordate, se sapete come funziona a basso livello un sistema operativo, non c'è scusa che tenga. Saprete cosa dovete fargli fare indipendentemente dal linguaggio utilizzato. È solo pura sintassi. Un'altra competenza utile è conoscere i sistemi di cifratura e come questi funzionano. Questi possono dare un assist nel comprendere diverse metodologie sfruttate dagli attaccanti per nascondere attacchi e/o informazioni utili nei payload. Per i fuoriclasse, questo tipo di competenza permette di comprendere se alcuni algoritmi implementati in ransomware sono vulnerabili e quindi potenzialmente decifrabili senza scendere a patti economici con l'attaccante. O lato attacco serve per implementare algoritmi non vulnerabili. C'è poi la teoria del networking, quindi tutto quello che riguarda reti di dispositivi e networking OS level. Questa competenza, per esempio, è fondamentale per comprendere dove andare a cercare le informazioni che ci servono all'interno di un'infrastruttura informatica. Non importa come sia fatta, se conosciamo il funzionamento dei protocolli, possiamo sfruttarli per ottenere informazioni incredibili sull'ambiente in cui stiamo operando. Sia che attacchiamo che difendiamo, non cambia nulla. Ci sono poi i sistemi operativi. Questa competenza è equiparabile al saper leggere e scrivere. Cioè, pensarsi hackers senza conoscere esattamente come funziona ogni elemento grafico e non che ti permette di portare a termine dei task, a mio dire è imbarazzante. La fortuna è che nella maggior parte dei casi ci si ritroverà a lavorare con ambienti Windows-based, quindi iniziare su questo OS potrebbe essere un buon punto d'inizio per poter operare nel settore. Siamo arrivati al quarto capitolo, quindi lo studio personale. Lo studio personale deve essere molto costante. Non è possibile aspettarsi di eccellere in un ambito senza dedicare gran parte del proprio tempo a migliorarsi nella disciplina. Vi faccio un esempio che spesso faccio quando insegno in classe. Immaginatevi dentro uno stadio in cui ci sono 10.000 persone, tutte simili a voi. Hanno la passione per la sicurezza informatica. Si interessano in varie tematiche correlate, hanno famiglia o semplicemente una relazione. Altri potrebbero invece essere single, fare sport, suonare uno strumento musicale. Alcuni altri hanno amici, e via dicendo. Ecco, lo stadio rappresenta il contenitore della sicurezza informatica. Le persone in esso contenute sono tutti i security professional, con vite diverse e livelli di competenza diversi, ma con una passione comune. Quanti di loro, secondo voi, possono essere considerati hacker? E quanti davvero hanno le competenze per esserlo o per contrastare attacchi informatici in modo efficace? Forse su 10.000 persone il numero più grande che riesco a immaginarmi potrebbe essere 50. La questione è che tutti hanno vite diverse, ma la differenza la fa la conoscenza e la costanza con cui una persona sviluppa se stessa, sia a livello caratteriale che nell'ambito specifico, ovvero nelle varie sezioni interessate della CyberSec, come potrebbe essere per esempio IT, Networking, Cloud, Development, DevOps, Threat Hunting, Threat Modeling, Software Reverse Engineering, Web Application Testing, Vulnerability Assessing, eccetera, 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 eccetera. Giusto per farvi capire quanti ambiti ci sono. Ma ora arrivo alla domanda delle domande. Voi siete pronti a mettere voi stessi in gioco per rientrare in quelle 50 persone? O forse alzare la statistica a 51 su 10.000? A voi la risposta. Sinceramente mi piacerebbe ricevere un po' di feedback nei commenti o anche in messaggio diretto, giusto per capire cosa ne pensano i miei ascoltatori. Quinto capitolo, il percorso lavorativo. Veniamo ora al tema più scottante, secondo me, che è il percorso lavorativo. Perché oltre ad essere il più scottante, è anche il più importante. Per ottenere solide basi che poi potranno essere sfruttate durante la carriera nella cybersecurity, non importa se attacco o difesa, continuo a ripeterlo, a mio avviso è indispensabile fare pratica, mettendo le mani su tutti gli ambiti informatici, dal saper montare e smontare un computer al configurare domini e reti complesse. Molto spesso infatti il gap è proprio questo, la superficialità. Se una cosa funziona, ciò non significa che funzioni nel modo migliore in cui possa funzionare. Se qualche sistemista mi sta ascoltando, provate ad immaginare una televisione da 6.000 euro. 4K, QLED e neri profondissimi, che però mostra solo immagini in bianco e nero perché mal configurata. O peggio ancora, che oltre al bianco e nero ha a disposizione solo i primi 4 canali via cavo. È questo il punto. Ogni attività può essere fatta o eseguita a regola d'arte. Imparate l'arte per lavorare in questo campo. Non c'è spazio per chi non ha voglia o per chi non spreca energie pensando come potrebbe migliorare se stesso ed il lavoro che svolge. Tornando quindi nell'argomento, la strada migliore per diventare dei veri hacker è quella più difficile e quella più noiosa, ovvero lavorare in tutti gli ambiti informatici, tra cui anche lo sviluppo. La cybersecurity, ricordate bene, che è solo sistemistica fatta bene, nulla di più e nulla di meno. Sesto capitolo, il tempo. Il tempo è una risorsa fondamentale per ottenere qualsiasi cosa, soprattutto in un contesto competitivo, no, come questo, ed in continua evoluzione, dove ogni secondo fa la differenza. Vi chiederete perché ho usato il termine competitivo. Semplicemente perché combattiamo contro gli attaccanti o attacchiamo contro chi difende. Cos'è più competitivo di questo? Ora provo a darvi alcune ragioni per cui il tempo è importantissimo e qualche nozione per imparare a gestirlo in modo efficace. Allora, il tempo è una risorsa limitata e non può essere recuperata una volta persa, ricordatevelo sempre. Ogni minuto conta e non può essere riottenuto o ricomprato, quindi è cruciale utilizzarlo saggiamente. Inoltre, una gestione efficace del tempo vi può essere d'aiuto nella produttività, quindi vi può permettere di completare più compiti in meno tempo e con maggiore qualità, cosa non da poco nel nostro campo. Una cattiva gestione del tempo poi può portarvi a avere molto stress, no? Molto carico, e quindi poi a un certo punto andare in burnout. Questo è un tema molto sentito nel campo dell'information security. Quindi pianificare e gestire il tempo in modo efficace può ridurre l'ansia e migliorare anche il benessere generale, non solo il vostro, ma anche delle persone che vi stanno attorno. Ritornando nel tema della competitività, ricordatevi che in un ambiente competitivo chi gestisce meglio il tempo riesce anche a rispondere più rapidamente a tutte le sfide e a tutte quanti i task, no? E quindi avrete normalmente un vantaggio rispetto agli altri. Poi un'altra cosa molto importante, sia in attacco che difesa: un buon uso del tempo vi permette di prendere decisioni ponderate nel modo migliore possibile e più strategiche possibile, piuttosto che impulsive ed affrettate. Per gestire il tempo credo sia fondamentale avere un'attitudine che ti consenta di farlo, dove la concentrazione ed dedizione fanno da padroni. Provo a dare alcuni consigli utili per migliorare nel gestire le giornate, che se sono come le mie durano 48-72 ore. Allora, è importantissimo utilizzare strumenti che vi aiutino a pianificare, no? Quindi come le agende, i calendari e to-do list magari, per organizzare tutte le attività che si ripetono durante il giorno o durante la settimana o durante il mese. Perché la cosa più importante è stabilire priorità. Un altro consiglio potrebbe essere applicare tecniche come dei metodi di gestione del tempo. Quindi darsi delle tempistiche ben definite per lavorare, tempistiche ben definite per riposare e altre tempistiche ben definite per allinearsi e parlare con le altre persone. Questo serve anche per identificare e anche ridurre eventuali distrazioni, no? Perché queste compromettono la produttività, come per esempio anche la buona gestione del telefono, quindi spegnetelo o comunque mettetelo in silenzioso e non guardate lo schermo, o comunque non mettetelo a vista, perché le notifiche creano aumenti dopaminici che vi fanno venire voglia di controllare cosa c'è dietro quella notifica e questo vi distrae. E ogni distrazione, in media, prende almeno 5-10 minuti per permettervi di ritornare concentrati in quello che stavate facendo prima. C'è un altro tema che è molto molto vicino a me, ovvero l'automazione. Quindi utilizzare un qualche strumento o metodo per automatizzare i compiti ripetitivi e ridondati vi dà una grande marcia in più, perché il vostro obiettivo per procedere e progredire dovrebbe essere quello di utilizzare degli strumenti che vi permettano di fare le cose non più di due volte, perché la terza deve essere automatizzata, se possibile, chiaramente. Poi riflettere e migliorare se stessi. Questo è un altro punto molto interessante. Vedo molte persone che non si prendono del tempo per riflettere e pensare su quello che gli sta succedendo o quello che gli è successo, per capire anche come si sta utilizzando il proprio tempo, no? E quindi anche identificare le aree su cui migliorarsi. Questo può includere anche magari un'analisi di se stessi con degli esperti, magari degli psicologi, o comunque anche parlarne con colleghi o persone vicine per avere un punto di vista esterno dal nostro. Poi, come ultimo, come sempre, non posso che consigliarvi una formazione continua. Quindi investire nella propria formazione e sviluppo personale, come vi ho detto già prima, per acquisire nuove competenze di gestione del tempo e gestione dello stress. O, se già ne avete un bel po', migliorare quelle esistenti. Non si smette mai di migliorarsi. Ricordatevi che gestire efficacemente il proprio tempo, in un contesto come questo, non solo vi permette di raggiungere i vostri obiettivi o quelli aziendali o quello che è, in modo più rapido, ma migliora anche la vostra qualità di vita, riducendo lo stress, aumentando la soddisfazione personale, professionale e anche quello delle vostre famiglie, che in un modo o nell'altro possono subire o subiscono gli effetti del vostro stress. Bene, anche questo episodio è finito. E ringraziando ancora Coretech per la sponsorizzazione, vi invito a dare un'occhiata al loro sito web per approfondire i loro servizi. E nel prossimo episodio di cosa parliamo? Nel prossimo parleremo di backup e come renderli sicuri. Come sempre, un abbraccio a tutti voi da Nicolas, Cybersecurity Podcast.